Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cogliamo l'invito della prima lettera di Giovanni di camminare nella luce.
Dalla prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo secondo, dal versetto terzo all'undicesimo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Parola di Dio.
Ecco, riflettiamo insieme su queste due scritture, il seguito della lettera, della prima lettera di Giovanni e poi la ripresa del racconto di Luca, con al centro la profezia di Simeone.
Nella lettera di Giovanni mi sembra che i versetti dall'8 all'11 o dal 9 all'11 chiariscano ancora quello che avevamo letto anche ieri, e cioè che camminare nella luce significa essere in comunione. Avevamo già letto che c'era la comunione con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo, la comunione gli uni con gli altri, e oggi specifica che chi dice di essere nella luce odia suo fratello è ancora nelle tenebre, ma chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. L'Apostolo Giovanni aveva già anche nel Vangelo messo in bocca a Gesù parole simili nel capitolo 13 al versetto 34. E mi pare anche che i due brani di ieri e di oggi siano da mettere insieme, perché ieri mi aveva colpito molto il fatto che essere in comunione gli uni con gli altri non significa non peccare mai, perché diceva: il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, ma se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Mi piace molto questo, perché ci possono essere le scivolate anche nella comunione, però sappiamo che abbiamo un avvocato, un consolatore, presso un paraclito, presso il Padre, e quindi continuiamo con speranza. L'importante è riconoscersi umilmente peccatori.
il versetto 7 della lettera di Giovanni. Non vi scrivo un comandamento nuovo, un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Allora, penso che sia l'Antico Testamento. E poi aggiunge, pure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare luce vera. Questo antico comandamento è spiegato, è letto alla luce della venuta di Cristo, che fa luce sull'Antico Testamento.
Io voglio dire due cose sul Vangelo. La prima è questa citazione della legge del Signore: ogni maschio sarà sacro al Signore, che ricorda certamente l'Esodo 13, cioè i primogeniti devono essere riscattati per ricordare che sono scampati. E sono scampati dal passaggio del Signore quando ha sterminato i primogeniti dell'Egitto. Però c'è anche un altro aspetto, che è quello sacerdotale. A un certo punto il Signore dice: mi sono preso la tribù di Levi al posto dei primogeniti. E quindi, insomma, Gesù nasce e germogliato da Giuda, come dice la lettera agli Ebrei, e di questa tribù non c'è nessuno addetto al sacerdozio, però è un primogenito. Quindi c'è questo aspetto comunque sacerdotale. Poi un'altra cosa che volevo dire, influenzata dalla lettura sia del Vangelo di Luca, che abbiamo fatto in lezio, sia della seconda lettera di Pietro, e sia dalle letture dell'Avvento, di Simeone si dice: aspettava il conforto di Israele, come anche di Anna si dice: aspettava la redenzione di Israele, di Gerusalemme, la redenzione di Gerusalemme. E abbiamo visto sia negli ultimi capitoli di Luca, sia anche nella seconda lettera di Pietro, come proprio l'attesa è la caratteristica. Qui vediamo dei saggi, dei santi di Israele, la loro caratteristica è l'attesa di colui che viene, perché colui che viene è uno dei nomi del Messia, e quindi chi lo attende è proprio una categoria, coloro che attendono. Però è anche una caratteristica di chi è stato redento dal sangue di Cristo e lo attende ancora, come dice anche San Paolo alla fine della sua vita: aspetto la corona di giustizia che il Signore mi darà, non solo a me, ma a tutti quelli che attendono con amore la sua manifestazione.
Cosa piccolissima, che non saprei neanche approfondire, mi ha così fatto impressione questo versetto 11 della lettera a Giovanni, quando dice: chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, poi dice: e non sa dove va. Così fa un po' impressione, perché è ovvio che uno che cammina nelle tenebre, ecco appunto, no. Però questa sottolineatura, così proprio messa, quasi sembra quasi inutile, invece sì, mi ha molto preso, perché appunto delle volte uno non sa dove va e non sa il perché. Invece qua lo dice il perché: tu non sai dove vai nel momento in cui sei nelle tenebre, nel senso che odi tuo fratello, e nel momento in cui odi tuo fratello sei nelle tenebre. E quindi niente, questo andare a tentoni in qualche modo, no? Che qui un po' è descritto, niente, qui dice il motivo, Per cui mi sembra niente che vada preso anche molto sul serio, quando delle volte proprio non si sa da che parte girarsi, forse questo è un interrogativo da porsi, ecco, se non c'è una punta di odio nel cuore per cui tutto diventa tenebra, mentre dice qua che la luce di per sé risplende già. Quindi c'è un'attesa, come diceva la Sara, però c'è anche già un compimento e una luce che c'è, e quindi bisogna rimanere in quella luce che già risplende, sembra, se no si barcolla molto.
Il primo brano, a me sembra che l'insistenza in tutti questi versetti è espressa, per esempio al versetto 6, 5, 6, da questo sappiamo che conosciamo Dio, se ci comportiamo come si è comportato Lui, Gesù. Il riferimento sembra essere la vita di Gesù, le sue virtù, la vita di Gesù che è presupposta qui. E questa insistenza poi mi pare che domina anche tutto il resto. L'espressione per noi può essere un po' difficile, forse non si tiene conto di questo aspetto, l'insistenza su ciò che era fin da principio, che fa parte essenziale della parola che avete ricevuto. Non è un comandamento nuovo, non è un comandamento nuovo quello che vi do, il comandamento è quello che avete già ricevuto fin dal principio. E poi spiega che è la parola che avete ricevuto, molto probabilmente il riferimento sempre alla vita di Cristo, la vita di Gesù. Il comandamento è la parola che avete ricevuto, il versetto 6 dice bisogna comportarsi, abbiamo come Lui si è comportato. Il riferimento sembra essere alla vita di Gesù, è intesa come il modello, l'esempio. Ecco, del comportamento, anche se poi mette in rilievo soprattutto l'amore, l'amore reciproco, l'amore dei fratelli, ma mi pare che questa sia anche i versetti che seguono, il versetto 8, molto difficile da tradurre, ho l'impressione che le traduzioni non... Io ho una mia lettura, diciamo, ecco, ma come traducono non mi sembra che sia molto... Il comandamento, quindi c'è l'interpretazione che diceva Stelvio, che è anche ripetuta, tradizionale, che vorrebbe vedere antico nell'Antico Testamento e il nuovo è sempre lo stesso comandamento sotto due aspetti. Ma c'è l'altra possibilità che mi pare qui, su cui insiste qui, che è appunto la parola ricevuta fin dall'inizio. Dire di nuovo è un comandamento nuovo, è un modo per dire... retorico, ecco, si può anche dire nuovo in un certo senso, nel senso cioè che ciò che nel senso come spiega dopo, che la luce già risplende, in Cristo risplende, Lui è nella luce, ma anche in chi lo segue già fin da ora risplende la luce, la luce qui è il comportamento morale. Quindi c'è già in Cristo è l'esempio e in Lui la luce, ciò che è vero in Lui, io tradurrei così quell'inciso, ciò che è vero in Lui lo sia anche in voi, in greco è un po' difficile da tradurre, non può riferirsi al comandamento precedente per chi è il greco perché è un neutro, mentre il comandamento è un femminile, quindi non c'entra, ciò che è vero in Lui non può essere il comandamento. Perché il comandamento, ripeto, ha un altro genere, femminile. Ciò che è vero in Lui deve riferirsi a tutto, cioè alla sua vita. Ciò che è vero in Cristo, cioè che Lui è la luce, cioè il suo esempio, le sue virtù, deve essere vero anche in voi, lo sia anche in voi. E poi spiega ancora, insiste su questo, dicendo appunto che in questo senso si può anche dire che è nuovo rispetto a quello che riceveste fin dall'inizio. Perché anche in chi segue Gesù si sta manifestando la luce, una vita nuova. Però, ripeto, rimane un testo non facile, ecco, si può interpretare in diversi modi. Il Vangelo invece è molto bello. Io volevo rilevare sempre questo aspetto, siccome c'è molto Isaia dietro, abbiamo letto, abbiamo meditato Isaia, il secondo Isaia c'è molto presente, nel testo che ripetiamo alla compieta ogni giorno, appunto il cantico di Simeone, che viene tradotto qui, mi pare giustamente, luce per rivelarti, questa è la nuova traduzione, cioè lo riferisce a Dio, è la luce per rivelarti, perché attraverso questa luce che è Gesù, Dio si rivela ai gentili, alle genti, e questa luce è anche la gloria di Israele. Come stiano insieme queste due cose è molto interessante, ecco, perché? Perché c'è dietro Isaia 49, versetto 6, che è citato esplicitamente negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 13, c'è la citazione esplicita, in un contesto in cui Paolo dice voi non vi ritenete degni della vita eterna, non della vita eterna futura, di accogliere adesso la vita eterna, cioè del Vangelo, e noi ci volgiamo alle genti, ai gentili, perché così ci ha comandato Dio il Signore. A noi ebrei, cioè a noi Israele, così ci ha comandato. E cita questo, quindi negli Atti lo stesso testo di Isaia è applicato a Israele. Ti ho posto come luce delle genti, Paolo dice, questo è un comando che Dio ci ha dato, noi dobbiamo essere la luce delle genti, e quindi anche se voi non accogliete questa luce, che per Paolo è il Vangelo di Cristo, noi ugualmente questa luce deve andare alle genti, perché è un comando che ci ha dato noi, in quanto popolo di Dio, noi dobbiamo andare alle genti. E cita questo testo. Invece nel Vangelo vediamo, molto interessante, questa stessa è un'allusione nel Vangelo, sta dietro, non è citato in modo esplicito, la luce delle genti nel Vangelo è il Messia, non è Israele. E qui è il Messia, è Gesù in concreto, in quanto Messia è la luce dei gentili, la luce con cui Dio si rivela alle genti. Ed è per questo che è la gloria di Israele, qui in questo caso. Perché le due missioni coincidono per Luca, cioè la missione di Israele si realizza pienamente nella missione di Gesù. Essendo Gesù la luce delle genti, Israele trova lì la realizzazione della sua missione. Chiediamo dunque in questa Eucaristia di poter camminare nella luce, nei comandamenti del Signore, nella sequela dell'esempio di Gesù. Diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo il Signore per l'unità della Chiesa, fra le Chiese, perché il nostro unico Signore conceda presto di arrivare a celebrare un'unica Pasqua e un unico Natale. Preghiamo. Per la pace, chiediamola con fede in questi giorni santissimi, per tutti i luoghi in cui la si sente più minacciata. Preghiamo per l'Ucraina. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per tutti i miseri che in tanti luoghi della terra vivono nella paura della violenza, dell'incertezza. Ricordiamo oggi tutti i civili che cercano di fuggire da Myanmar dopo la strage di Natale. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti gli anziani, per tutti coloro che aspettano la consolazione portata da colui che viene. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutte le famiglie in cui c'è odio. La luce vera illumini e sciolga la durezza dei cuori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli delle nostre case, per quelli che ci sono più cari. Ricordiamo oggi in particolare Pasquale. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per una coppia che è venuta a abitare a Oliveto da ultimo, e Lisa e Alessio hanno 3 bambini, e preghiamo anche per la famiglia Michelini nella cui casa sono andati a abitare, quindi la Paola che non è stata con noi a Natale ma era un appuntamento fisso, Giorgio il padre, e in particolare preghiamo per Monica e la sua anima. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Don Fabio, questo giovane sacerdote molto malato per vari motivi che ci hanno raccomandato, e preghiamo quindi per tutto il presbiterio di Bologna per questa grande prova di tanti sacerdoti o ammalati o defunti o che lasciano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Qua aggiungiamo le altre intenzioni di chi ci segue, quelli che si raccomandano al nostro ricordo. Poi preghiamo, pensiamo al Medio Oriente, ai nostri fratelli e sorelle, quindi a quelle orazioni alla pace in quelle terre, a tutti quelli che conosciamo. Preghiamo per i morenti in questo momento, per i più bisognosi di conforto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.